Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco la famosa rubrica senza titolo e senza sigla, ma insomma tra poco ci arriviamo. Sì, perché volevo darvi un appuntamento per il 30 di maggio, quindi mi porto avanti alle ore 18 alla COP Infrangibile che è a Piacenza in via Alessandria al numero 16, perché c'è una cena, è un incontro e una cena che si chiama Antispecismo Intersezionale con Marco Reggio alle 18 e poi alle 20 a seguire una cena vegana. Se volete potete andare a informarvi sulla COP Infrangibile. Poi vabbè, ci sono altre cose sparse, ma insomma diciamo che oggi le lasciamo perdere, perché come dicevo abbiamo il piacere di avere con noi la rubrica mensile famosa perché non ha titolo e non ha sigla, e grazie a Stefania Ferroni e a Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano andiamo a navigare tra le stelle. Qua. Oggi sono poetica.
Mamma mia.
De paura. Vabbè,
Ciao a tutti.
Esatto, ciao a tutti, ciao Cecilia.
Ciao Cecilia anche.
Oh, grazie.
Non so, vediamo.
C'è anche lei, tutto sommato.
Nonostante tutto c'è anche lei. Allora, cara e caro, qui dobbiamo andare a vedere che cosa il planetario, dire bolle in pentola con questo caldo esatto. Non fa un bel effetto, però insomma, ecco, come siamo messi a iniziare.
Abbiamo l'aria condizionata,
già questo.
Consigliano di andare nei centri commerciali, no, c'è anche il planetario.
Perfetto, esatto. Perfetto, invece di andare al supermercato andate esatto. Al planetario che magari vi divertite un po' di più.
Beh, allora, stasera intanto assolutamente da non perdere Mondi Alieni, fatto da Lorenzo Mizzucci.
Sì, certo.
Lorenzo è un giovane ricercatore, ma dalla sua, oltre ad essere un astrofisico con dottorato di ricerca, eccetera, 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 ha anche una formazione artistica. Quindi i suoi talk parlano di cosmologia, ma al contempo vengono, diciamo, arricchiti da esecuzioni al pianoforte, perché lui è un pianista.
Questo ci piace sempre molto.
Esatto, poi Mondi Alieni è molto affascinante perché, diciamo, già Giordano Bruno aveva ipotizzato infiniti mondi e poi, diciamo, un po' più avanti nel tempo sono stati trovati, quindi la Terra non è sola, non c'è solo il sistema solare, ma ci sono pianeti extrasolari. Questa sera affronteremo proprio queste tematiche: quali altri mondi ci sono, cosa sappiamo, dove si trovano, le ipotesi di vita nell'universo, cosa si sa, insomma. Sarà una serata ricca.
Peraltro in un periodo in cui gli UFO sono tornati molto d'attualità, no? Nel senso, pare che ce li stiano proprio nascondendo.
Mamma mia.
Quanta roba. Vabbè.
Sì. Sono degli ottimi, diciamo, per divagare.
Leggermente, esatto, quelle famose distrazioni, come si dice.
Innocenti evasioni. Ma comunque... questo stasera alle 21. Invece giovedì, domani abbiamo l'ultimo appuntamento col pianoforte, con i pianisti allievi del conservatorio.
Quello del mercoledì,
esatto,
classico.
Vabbè, c'è la pausa estiva, ma poi ripartiamo a settembre.
Bravo,
certo.
Bravo. Loro non lo sanno ancora.
Va bene, ma lo
scoprono ora.
Riuscirete sicuramente a incastrarlo.
Esatto, poi invece giovedì sarà la volta dell'ultimo giovedì universitario di approfondimento con Gabriele Ghisellini. Top gamma, nel senso, grande astrofisico, ricercatore, dottore di ricerca, dirigente di ricerca INAF, ci parlerà del tempo.
In che senso? Del tempo non meteorologico?
No,
quello dell'orologio.
Del tempo, della percezione del tempo sì. E di tutto quello che ne concerne in ambito, diciamo...
Ciò che sappiamo e non sappiamo proprio del concetto
del tempo.
Beh, anche questo è un temone.
Molto bravo. Sì. Poi Gabriele è un grande divulgatore, scrittore.
Sì, è anche un ottimo autore di vari libri, quindi è veramente vale la pena.
Anche per i giovedì però universitari... È una pausa estiva, anche per questo a settembre poi si ritorna alla carica.
Anche perché c'è una piccola ripresa a giugno, perché avremo ospite Caprara, l'editorialista del Corriere della Sera.
Giovanni Caprara
che verrà, ci parlerà di spazio e quant'altro, quindi una serata molto bella. Ma volevo dire l'ultima, che è un po' pop invece, questo venerdì avremo Figli delle Stelle con le hit. Il cielo stellato con le hit degli anni 70, 80, 90, Lorenzo Caccianiga, che è un ricercatore, sempre astrofisico ovviamente, si diletterà nella, diciamo, narrazione del cielo accompagnato da dell'ottima musica. Dal vivo, faccio presente che prima che pensino che arrivino col complesso, no, non dal vivo ma dell'ottima musica.
Va bene, quindi questo venerdì.
Io vorrei aggiungere una cosa, perché al volissimo. Noi siamo aperti tutta l'estate e ospitiamo anche i campus estivi, quindi chi organizza i campus, non li organizziamo noi in prima persona, ma se qualcuno organizza campus e vuole portare il proprio gruppo in planetario, ci chiami, ci contatti, le porte sono aperte.
Non lasciateci soli.
No, c'è mai, non sia mai. Allora, adesso entriamo invece, Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti, a... ragionare su che cielo abbiamo da vedere in questo periodo.
Andiamo a scovare degli animali celesti.
Beh, certo, noi siamo sempre alla ricerca di animali ovunque.
È vero.
Allora, intanto io ti proporrei una curiosità. Per questo fine maggio, inizio giugno, c'è uno sciame meteorico molto particolare. Sapete che le stelle cadenti le abbiamo, quelle più famose sono quelle... Le cosette Perseidi, le lacrime di San Lorenzo ad agosto, ma in realtà ogni mese più o meno c'è qualche sciame più o meno intenso. Quelle che abbiamo adesso a fine maggio sono le cosiddette Arietidi.
Figurati, quindi, Arietidi, perché siamo no, non parliamo quindi... di dove siamo, per amor del cielo.
Che animale ci solletica la mente, Arietidi?
Le pecore e gli arieti.
Pesci.
I pesci venti.
No, l'ariete.
L'ariete.
Vabbè, adesso troppo sofisticato per me questo.
Perché è metà.
No, l'ariete. L'ariete è quella porzione di cielo da dove sembra, così per un inganno prospettico, sembrano provenire queste meteore, queste polveri di comete, comunque sono polveri che bruciano in atmosfera. La curiosità è che, al contrario degli altri sciami meteorici, questi qua sono diurni.
Come sarebbe?
Ci sono degli sciami meteorici diurni, quindi, e questo è molto intenso, la media prevede che circa ogni minuto ci sia una stella cadente.
Ecco, ma noi non la vediamo.
E noi non la vedremo, però, cioè, pensa all'aspetto.
Però sapere che ci
possiamo esprimere così desideri a nastro, anche di giorno.
Cioè, questo è l'aspetto.
Esatto.
E chissà, magari funziona.
Magari lo becchi proprio nel momento giusto.
Cioè, anni e anni di studi li abbiamo fatto studiare perché arrivi a dirci questo.
Esatto.
Vabbè.
Allora, però come mai intanto sono diurne? Perché l'ariete in questo periodo dell'anno è vicino al sole che si trova nel Toro. Il sole durante l'anno sembra muoversi, lo vediamo muoversi nel cielo, in realtà
apparentemente
in realtà siamo noi che gli orbitiamo intorno, però lo vediamo mese dopo mese con uno sfondo di stelle diverso. In questo periodo fa da sfondo al sole il Toro e l'Ariete lì vicino, quindi la costellazione dell'Ariete non la vediamo, però queste meteoriti le riusciamo a percepire con le osservazioni radar. E meteoriti, quando attraversano questi piccoli frammenti, vanno in qualche modo ad attivare l'atmosfera, che diventa conduttiva, normalmente l'aria è isolante, viene ionizzata l'aria, diventa conduttiva, e i segnali radar che noi spariamo da terra su queste scie vengono riflessi, quindi noi con delle osservazioni radar riusciamo a percepire la presenza di questi sciami meteorici diurni.
Fantastico.
Eccezionale.
Perché gli unici che possono vedere il sole e le stelle insieme sono gli astronauti.
Il sole e le stelle insieme.
Sì, certo. Perché non c'è l'atmosfera.
Certo.
Sono al di fuori dell'atmosfera, quello spettacolo è riservato solo.
Perché il motivo per cui non vediamo le stelle di giorno,
sì,
un po' perché il sole, diciamo, è la luce del sole, ma non basterebbe. Ma la luce del sole viene diffusa dalla nostra atmosfera, quindi amplificata, e questo va ad oscurare la visione del cielo stellato. Nello spazio gli astronauti invece sono al di fuori dell'atmosfera e quindi possono vedere questo spettacolo bellissimo del sole insieme alle altre stelle.
E vabbè, qui insomma mi vengono in mente citazioni poetiche infinite, ma non le farò. Invece faccio la domanda scema, che voi sapete che è una delle mie specialità, ma insomma il ragionamento è che le stelle cadenti, quelle che noi chiamiamo stelle cadenti, in realtà cadono solo di notte, voglio dire, noi le vediamo di notte, ma in realtà cadono anche di giorno.
Certo, perché
cadono sempre. E in particolare queste qui dello sciame delle Arietidi cadono praticamente solo di giorno.
Solo di giorno.
Mentre invece normalmente diciamo gli sciami a cui che riusciamo a percepire sono quelli che provengono da quelle porzioni di cielo che vediamo di notte, quindi ovviamente per essere visti ad occhio nudo devono venire da quelle porzioni di cielo
e essere in quel periodo
dell'anno in cui quella porzione di cielo è visibile di notte.
Certo, bene, quindi questo intanto a fine maggio, stelle fine cadenti maggio, di giorno, vedete
esatto.
Voi
il picco per scatenarsi con i desideri diurni sarà il 7 giugno.
Ok,
cioè il 7 giugno
non ce n'è per nessuno.
Uno al minuto.
Cioè sulla quantità.
Sì.
No? Magari.
Vabbè, uno tentare non nuoce, come diceva. Beh. Esatto, esattamente.
Altra curiosità di questo cielo di inizio estate, fine primavera, sono i pianeti che diventano protagonisti. Abbiamo in queste notti, non so se hai notato, appena il sole tramonta a occidente, abbiamo due oggetti molto luminosi, sono due pianeti, il più luminoso in assoluto è Venere, che rimane basso sull'orizzonte, appena sopra c'è Giove,
il pianeta dell'amore. Venere,
certo. Vuoi che io non lo sappia,
ma certo. Che però poi alla fine invece a 500 gradi sulla superficie.
Ah certo, diciamo che farsi un weekend lì non è proprio propedeutico
però rappresenta l'amore un po', no?
Certo, è certo.
Piove acido a 500 gradi, pressione da 100 atmosfere, in effetti assomiglia a certi tipi di amori.
Un po' sì, un po' tossici.
Esatto.
Purtroppo sì.
E quindi si vedono in questo momento guardando a occidente.
Però fra qualche giorno spunterà il terzo incomodo, spunterà un altro pianeta, tra l'altro uno dei tra i più difficili da osservare, sono 5 pianeti osservabili ad occhio nudo. In particolare Mercurio è il più difficile perché rimane vicino al Sole, un pianeta interno, lo possiamo vedere solo o subito dopo il tramonto o poco prima dell'alba. Poco prima dell'alba è un po' più difficile per via degli orari.
Esatto. Vabbè, insomma, certo.
A giugno lo vedremo nella fascia oraria comoda, appena il Sole tramonta, vicino a Venere e Giove comparirà anche Mercurio. Bellissimo, non perdetevi questo spettacolo perché... sarà spettacolare.
Voglio dire, ma come si distinguono questi pianeti dalle stelle?
Beh, allora, intanto, diciamo, tutto ciò che si trova, diciamo, nella porzione di cielo nord non è mai un pianeta, perché i pianeti transitano nella zona sud-occidentale del cielo. L'altro trucco è guardare la loro luce, perché le stelle hanno una luce tremula, sbarruscica,
sì,
no? Mentre la luce di un pianeta è fissa in quanto la riflette ed è facilmente identificabile, così se si ha un dubbio guardiamo la luce, se la luce è tremula stiamo guardando una stella, se invece la luce è fissa è un pianeta.
È un pianeta. Oh bene, grazie, perché è sempre meglio.
Sono belli,
poi
luminosi,
sono molto luminosi.
Sono luminosi.
Adesso Giove e Venere è impossibile non vederli perché sono veramente due fari nel cielo.
Venere è l'oggetto più luminoso del cielo dopo il Sole e la Luna, quindi è una cosa che salta proprio all'occhio,
sì,
è impossibile da non...
Ed è visibile già adesso?
Già adesso.
Già adesso.
Poi, poi siccome i tuoi ascoltatori, in questo
rapporto
frangente mensile, sono ormai degli specialisti, Giove è vicino ai gemelli, quindi facilmente individuabile, no?
Sarà Sandra, certo, ma certo.
Ma certo. Esatto, ma quindi uno può dire, hai parlato dei pianeti, ma questi animali dove sono? Allora, quando a giugno salterà fuori anche Mercurio,
sì,
stiamo parlando più o meno del 10-12 giugno, quindi fra un paio di settimane, sì. Dai. Cosa succede? Che intanto si avvicineranno tra di loro Venere e Giove, andranno, sì, quasi in congiunzione, bellissimo. Lì vicino, sì, ci sarà un alveare.
Beh, adesso
non te l'aspettavi.
No, questo dell'alveare no.
L'alveare è un colpo di scena.
Decisamente, mi stupite sempre. Allora, sì, come sarebbe?
C'è un alveare, è il cosiddetto ammasso dell'alveare, che è nella costellazione del Cancro, quindi vicino ai gemelli.
Sì. E comunque Cancro è un animale.
E comunque, certo, animale.
Piccolo, certo, granchietto.
Certo.
Ed è uno di quegli oggetti del cosiddetto cielo profondo, quindi che non sono stelle, non sono pianeti, ma che sono visibili ad occhio nudo. E questo è un ammasso di stelle, sono centinaia, migliaia di stelle agglomerate una vicino all'altra, ad occhio nudo le vediamo come un batuffolino di luce. Provate a guardarlo con un binocolo, se non avete il telescopio, provate anche solo col binocolo, si riesce a cogliere proprio la natura così stellare di questo batuffolo di luce.
Alveare,
bellissimo. Alveare.
Quindi è pieno di api da tutte le parti. Esatto.
Alveare, detto anche mangiatoia.
Vabbè, questi poi siamo sempre
che non entrano niente,
esatto,
diciamo,
cioè, non è che tutte le volte
uguale, è proprio uguale,
tutte le volte mi casca la penna, come si suol dire,
l'alveare, perché sembra un gruppo di api,
è lì, lo riconosco,
esatto.
Ma mangiatoia, perché se tu prendi le due stelle del Cancro, che vengono chiamate Auselus Australis e Borealis, quindi altri i due asini del nord e del sud.
Li avevamo citati in passato.
Forse già citati, ma oramai sai, noi perdiamo.
Vabbè, certo, ma certo. Ci sono talmente tanti animali che ci circondano che non sappiamo dove sbattere la testa.
Queste due stelline che hanno il nome di asini
devono pur mangiare.
Certo.
E sembra che si stiano avvicinando a questo batuffolo di luce che è la mangiatoia, che è nel centro delle due stelline. Quindi è in quel periodo, se qualcuno prova a fare anche delle foto col telefono, potrà immortalare la mangiatoia con i due asinelli e i pianeti lì vicino. Quindi,
esatto,
bellissimo.
Io mi sarei aspettato un orso vicino all'alveare, però così deve essere, così
vero,
sarà,
vero,
ecco, insomma,
tu.
Un po' di miele ci vuole sempre.
Poi già che siete lì col binocolo, guardatevi Giove, che così vedete il pianeta e i suoi satelliti Medicei, quindi già che sei lì col binocolo,
manca
un occhio anche a Giove.
Ma è distrarsi.
Ovviamente mi auguro che tutti gli ascoltatori si portino un binocolo in vacanza
certo,
per osservare la natura, il panorama, ma anche il cielo
Cecilia,
di notte.
Anche tu, Cecilia, no?
Certo.
Ah, ecco.
Certo, io però ecco, il mio binocolo è proprio un po' dilettantistico.
Fa niente.
Va benissimo.
Sì, cioè proprio quelli piccolini,
benissimo.
Un po' va bene lo stesso, va bene.
Va molto bene.
Ok,
allora,
perché cosa potrei vedere?
Beh, intanto Giove.
No, dico non qua adesso, dire nel corso, sì, nel
beh,
corso
allora,
dell'estate. Questa è l'ultima puntata della stagione, quindi dobbiamo dare un po' di prospettive, no?
Allora, intanto uno se deve pianificare i propri viaggi, oggi sarebbe ideale, dato quest'anno c'è un'eclissi in Europa, un'eclissi totale di sole, allora potrebbe, se è molto spronato e anche da un punto di vista economico più predisposto, potrebbe arrivare in Islanda, a Reykjavik, dove in una porzione piccola dell'Islanda si vede l'eclissi totale.
E beh, del resto c'è un sacco di gente adesso, a parte gli scherzi, che va in Islanda in vacanza, quindi
esatto,
non è una cosa così
esatto,
pazzesca.
Quest'anno sarà imballatissimo.
Immagino.
Poi se no si può andare anche un pochino più vicino, nel nord della Spagna, nella parte diciamo vicino a Oviedo oppure anche nell'entroterra, e anche lì si è nella fascia di totalità e quindi si potrà osservare comodamente anche dalla, diciamo, arrivandoci con la propria macchina da Milano, perché no, un'eclissi totale. L'eclissi totale è un'esperienza pazzesca, perché noi ne abbiamo viste qualcuna, e una in particolare quando siamo stati negli Stati Uniti nel 2017, eravamo in una fattoria americana, quindi queste lande desolate,
sì,
enormi, non le nostre fattorie,
sì,
minuscole.
Sì, 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 certo.
E quando c'è stata proprio la copertura del disco, cioè quando il sole è diventato un disco nero, si è abbassata di 15 gradi la temperatura, e poi sono arrivati, non so da dove, dei cerbiatti che sono arrivati a fianco a noi, sono stati lì tutti tutto il tempo vicinissimi finché è durata, diciamo, l'eclissi totale, e appena il sole è ricomparso, è iniziato un filo di luce a ricomparire, sono scappati,
scappati via. Quindi hanno pensato: che diamine, è arrivata notte, ci siamo trovati in giro, è meglio che ci ripariamo.
Sì, la natura è bellissimo, vedere come la natura reagisce in questi eventi, ma noi stessi, pur sapendo che c'è l'eclissi, siamo andati lì apposta, ti sei preparato, ma quando vedi una palla nera al posto del sole, tutte le tue certezze cadono, e quindi se fa questo effetto su di noi che siamo preparati, immaginiamoci su un animale, oppure anche gli antichi abitanti della Terra che vedono un evento del genere, è sconvolgente.
Beh, quando si è coperto il sole, noi accompagnavamo un gruppo, e anche le persone più tranquille hanno iniziato a urlare come di pazzi, hanno urlato, hanno lasciato, quando è diventato un po' nero, hanno urlato infatti abbiamo il video, perché è stato veramente
emozionante.
Una volta nella vita
bisogna vedere
un'eclissi totale, però perché...
Ma scusatemi, quella che ci fu visibile anche da Milano una trentina d'anni fa,
allora
forse, no?
Sì,
eravamo in via Stradella, perché mi ricordo che facevamo una diretta sull'eclissi.
Certo.
Allora, quella è stata l'ultima eclissi totale in Europa, era il 99, quindi 27 anni fa, una trentina.
Sì. Ok.
Ma dall'Italia non era totale, bisogna andare in Germania.
C'era quasi totale, ma non totale.
Ma guarda,
è diverso.
C'è un abisso tra un'eclissi al 99%, che basta quell'1% e il cielo non diventa buio. Il 100% è un'esperienza totalmente diversa. Sì. Dall'Italia, il 12 agosto, che ci sarà l'eclissi, sarà al 95% nel nord Italia.
Quindi...
Ma quel 5% lì
fa la differenza,
enormemente.
E questo ci fa anche capire quale potenza di luce sia il sole, no? Nel senso che se il 5% rimane comunque...
Certo. Guarda, fin tanto che c'è una punta di luce, il cielo è illuminato a giorno. Appena quella punta di luce, quello puntino di sole viene coperto, istantaneamente diventa buio, è un'esperienza incredibile.
Quindi insomma, se potete, sicuramente
Spagna
ve la consigliamo.
O Islanda,
certo.
Se invece siete più orientati nel viaggio, un po' un viaggione, e andare a vedere magari il cieli del sud, allora lì potreste vedere la Croce del Sud, che è, diciamo, la costellazione che, come da noi, c'è il Grande Carro che ci aiuta grazie alla polare
a orientarci,
a trovare la polare, quindi a darci l'indicazione del nord. La Croce del Sud, non in modo così preciso come la stella polare, ma ci può indicare anche in quel caso appunto il sud, non il nord. Ma la Croce del Sud è interessante perché è la più piccola delle 88 costellazioni, cioè poi è circondata su tre lati dal Centauro, e invece a sud dalla Mosca, eccolo lì.
È carina, dalla
questi animali si infilano.
Si infilano.
Cioè, non si può fare niente.
Però noi la vediamo, cioè diciamo, noi la identifichiamo nelle 88 costellazioni come una croce, però altre popolazioni, tipo gli aborigeni australiani, alcuni di loro vedono nella Croce del Sud queste stelline che la compongono, che ha più o meno un rombo, è romboidale più o meno, un artiglio, una zampa di aquila, e ad esempio invece altri, sempre aborigeni però di altre zone, perché cambia ovviamente, ci vedono addirittura l'impronta di un opossum che si sta nascondendo in un albero da un emu.
Ah, figurati, certo, è una storia complicata,
difficile. Poi c'è il Cile. Cile e Argentina sono abbastanza concordi sul fatto che invece quella è assolutamente, evidentemente, un'orma di struzzo.
Ah beh, non c'è dubbio.
Sì, che scappa dai cacciatori. E attenzione, le stelline puntatrici della Croce del Sud sono le bolas che i cacciatori usano per lanciarle contro lo struzzo. È evidente.
Naturalmente. Senti, nel frattempo, sentite, Marco ci scrive per dire: vista a Monaco nel 99, eclissi totale, la cosa più bella e emozionante che abbia mai visto.
È vero.
Sottolinea, ecco, grazie.
È da provare, guarda, una volta nella vita è da provare. Poi, comunque, come suggeriva Stefania, spostandoci sul nostro pianeta, cambiano le cose che vediamo nel cielo. Se passiamo l'equatore, per esempio, la stella polare non la vediamo più, e allora ci inizia a comparire la croce per orientarci. Ma anche le nostre costellazioni, per esempio lo scorpione,
sì,
che è tipica dell'estate, noi lo vediamo un po' malamente sto scorpione, perché rimane lì basso sull'orizzonte. Il nord dell'Europa, per esempio, quasi non lo vedono. Noi lo vediamo un po' a metà, con la coda che sparisce sotto l'orizzonte e il pungiglione con la stella Sciaula che ricompare. Se vi andate verso sud, invece, riuscite ad ammirare nella sua pienezza lo scorpione. È una costellazione bellissima.
Bellissimo lo scorpione tutto intero. Già dalla Sicilia vedi qualcosina in più, eh?
Ah, ecco,
rispetto
perché,
a noi.
Sì, sì. Io ho in mente, insomma, da Stromboli ho una visione...
Sì, sì.
Sì, cambia dall'Italia. Insomma, l'Italia si estende parecchio in latitudine anche, quindi è anche bello pensare che spostandosi anche all'interno del nostro paese
si possa avere un cielo, una visione diversa del
percezioni
cielo.
Diverse del cielo, è bellissimo. È
E per gli indecisi invece, che non sanno se andare a sud o andare a nord, beh, andate all'equatore, così potete vedere entrambi i cieli.
Ah, che furbetta, come sarebbe entrambi i cieli?
Eh sì, all'equatore tu puoi vedere sia le costellazioni dell'emisfero nord che le costellazioni dell'emisfero sud.
Cioè, al prezzo di uno hai il doppio, un doppio, ecco.
E durante la notte cambia completamente il cielo sopra la tua testa. Quindi, mentre chi abita ai poli fondamentalmente vede tutto lo stesso cielo tutto l'anno, che gli gira sopra la sua testa, invece al contrario chi sta in zone equatoriali vede proprio un cielo che cambia completamente durante la notte.
Sì, esatto.
È un vero piacere ascoltare due giovani scienziati del planetario. Oltre a essere super competenti e professionali, sono simpatici e sono dei bravissimi divulgatori.
Questi sono i nostri parenti che
scrivono. Esatto, naturalmente quello che è. Scusate, è rapido perché siamo proprio in chiusura. C'è Patrizia che dice, non so se sono in tema, ma una domanda. Perché alla stessa ora della sera qui è già buio e a nord, tipo ad Amsterdam, ma c'è ancora un sacco di luce?
Allora, lì è legato al fatto anche dell'inclinazione dell'asse terrestre. Per esempio, se tu vai al polo nord, il sole non tramonta mai, quindi lì hai un giorno perenne. E in questo periodo invece, d'altro canto, se vai al polo sud c'è la notte perenne,
sì.
Quindi muovendosi in latitudine hai verso nord o verso sud cambiano gli orari di tramonto e di levata del sole, proprio per via del fatto che l'asse di rotazione è inclinato e durante l'anno l'asse di rotazione punta verso il sole o dalla parte opposta nel nostro emisfero, quindi cambiano gli orari fondamentalmente per via del fatto che l'asse è inclinato.
E allora, come sempre, come ogni mese, io ringrazio enormemente Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario Ulrico Oepli di Milano, quello meraviglioso.
Quello a Palestro in Porta Venezia, nei giardini, vi aspettiamo tutti quanti per vedere le stelle.
Esattamente. Olli. E credo che sia una bellissima chiusura per questo ciclo di puntate. Grazie che mi fate vedere il cielo anche se non ci vedo, perché Olli, ecco, e quindi con brivido. Allora, grazie a voi. Allora, carissimi, io vi auguro una buona estate.
Grazie.
Mi piacerebbe incastrarvi in diretta dicendo ci diamo appuntamento poi a settembre.
Sì, come abbiamo fatto noi con l'osservatorio. Va bene.
Insomma, io faccio un po' questo sporco lavoro, quello di incastrare i miei ospiti il più possibile, e quindi questa estate sia fatta di cieli
stellare,
pieni,
esatto, stellare,
meravigliosamente ricca e ricca di emozioni come sempre quando alziamo gli occhi e ci facciamo travolgere da quello che ci circonda. Io vi ringrazio veramente tantissimo.
Noi ti ringraziamo, grazie. Cecilia,
grazie
di questo invito.
E io vi do appuntamento a domani, care e cari all'ascolto. Mi dispiace, considera l'armadillo, non sarà in trasferta come tutta la radio, perché avremo qui con noi, tenetevi forte perché io sono sempre emozionatissima, sarà con noi Bruno Bozzetto, reduce anche dal Donatello, quindi insomma gioia e felicità. Quindi appuntamento a domani. Ciao ciao.